Bene, allora, avete visto che innanzitutto, vedendo così la preghiera di uno dei tanti gruppi, ci aiuta questo a trovare innanzitutto la pace di un lavoro che tanti già vivono semplicemente. Sapete che ognuno ha, grazie a Dio, i suoi genitori, il dramma è quando non ci sono, ha i suoi amici, le sue parrocchie, gli assistenti sociali, c'è una presenza, ognuno direbbe ma io farei diversamente, io farei così, io farei colà, in realtà in tanti luoghi di Roma c'è questa vita, questo desiderio di stare vicini, di volersi bene, no? E questa è la nostra forza, la forza non è innanzitutto nelle grandi istituzioni ma nelle realtà semplici che nascono così dalla vita stessa, da chi cammina con un altro perché gli vuole bene, no? E l'incontro di oggi nasce così, da un lato da volerci raccordare, volerci incontrare, voler capire che cosa già esiste per farlo conoscere meglio, perché ognuno possa gioire di ciò che esiste, no? Nasce da un piccolo gruppo che ha lavorato in questo, qui sono presenti alcuni sacerdoti, alcune suore, alcuni laici che hanno lavorato in questo, e nasce dalla richiesta del cardinale, il cardinal Vallini, che ci chiede di cercare di capire come aiutare meglio la diocesi. Vorrei leggervi proprio le sue parole, anche se le conoscete, perché credo siano molto importanti. Diceva così nel convegno: ai bambini con disabilità e alle loro famiglie la comunità cristiana deve rivolgere una particolare attenzione. Cioè c'è una richiesta proprio di un impegno che chiede questo anno e in seguito nel futuro. In un momento in cui l'avanzata diagnosi prenatale di queste patologie presenta sempre di più come unica soluzione l'aborto cosiddetto terapeutico, punto esclamativo, la comunità parrocchiale diventa il primo luogo in cui la famiglia si sentirà dire che suo figlio non è un peso, ma che è così perché si manifestino in lui le opere di Dio. Il Vangelo di Giovanni. Voi sapete, finisco la citazione e poi la riprendo, no? Sapete che uno dei drammi che stiamo vivendo come Europa, come mondo, che da un lato c'è una mentalità più attenta a livello sociale, di servizi, anche se mancano i soldi e siamo in un momento di inversione, per cui è normale che si debba rispettare una persona, ma d'altro canto c'è come una selezione alla nascita. I giornali in Danimarca hanno detto che fra qualche anno forse nascerà l'ultimo bambino Down, perché con le diagnosi prenatali viene selezionato. Io ho avuto due mamme nella mia parrocchia che al terzo mese, solo per la plica nucale, è appena più grossa di qualche millimetro, il medico gli ha detto è meglio che abortite, non se ne parla neanche. Con coraggio loro hanno tenuto questo bambino, tra l'altro poi sono nati bambini sanissimi, ma voi sapete che c'è come una specie di mentalità che lavora in questo senso, no? E leggevo in questi giorni la figlia di Eugène, quello che ha studiato la trisomia, la sindrome di Down, raccontava che una volta dal papà era venuto un bambino di 10 anni Down che urlando gli diceva: dottore, vogliono ucciderci tutti, la prego ci protegga, siamo troppo deboli, non sappiamo farlo da soli. C'è come un paradosso, no? C'è da un lato lo scoprire la preziosità di una persona e dall'altro come nasconderla fin dall'inizio, no? E il cardinale continua dicendo: questo cammino pastorale che inizia con l'accoglienza dei genitori in preparazione al battesimo è la via principale attraverso la quale il bambino diversamente abile e la sua famiglia scopriranno l'amore di Dio, il sostegno della comunità parrocchiale, e questo accoglierà la presenza di Dio nel più piccolo come un tesoro nascosto in vasi di creta. In questa frase c'è come un doppio, una doppia direzione, no? Da un lato c'è la scoperta della famiglia che la vita del bambino è preziosa, è bellissima. Tornerò fra un attimo su questo, cioè amarsi vuol dire non solo io ti aiuto, ma vuol dire tu sei bello, io amo veramente un altro non solo quando gli faccio un servizio, perché se io faccio troppo per lui, questo lo insegna Jean Vanier, lo faccio sentire ancora più incapace. Cioè da un lato la persona deve dire è realmente bello quello che io ho, e quindi l'altro aspetto è che la comunità si deve sentire arricchita. La nostra domanda che ci poniamo oggi è come venire incontro alle famiglie perché scoprano che è bello quello che stanno facendo, e come le comunità trovino un tesoro, cioè scoprano che la persona presenza della persona debole aiuta loro ad essere, come diceva il Vescovo, a portare fuori il cuore, la loro bellezza, a tirar fuori le cose più importanti della vita, come una presenza che è la pupilla dell'occhio, cioè ti fa bene, è realmente un dono che viene nella comunità. Inoltre, gli altri bambini, fin dalla primissima infanzia, potranno fare esperienza anche in parrocchia, oltre che a scuola, continua il cardinale, della ricchezza che deriva dall'accettazione della diversità. Cioè, proprio nella normalità dell'ambiente, come nella scuola, così nella parrocchia, nella messa abituale, nei luoghi abituali dove si vive, nei gruppi che sono i gruppi che sono uguali per tutti, non sono necessariamente dei gruppi apposta che vanno, ma la cui scopra che si è una sola realtà e ognuno faccia esperienza che la diversità è una vera ricchezza, no? Quindi noi siamo qui un po' per cercare di rispondere a questa richiesta che viene dal cardinale. Vi dicevo, provando a metterci nei panni, se volete, delle famiglie, della città, delle parrocchie, dei preti, che cosa serve, che cosa c'è bisogno, che aiuto possiamo chiedere, che aiuto possiamo dare, in che maniera aiutare le persone a scoprire questa ricchezza. E mi piace dire, io diciamo ho avuto esperienza del mondo dell'handicap attraverso soprattutto Fedelluce, la mia, quindi una visione bella e parziale insieme, tramite la parrocchia, tramite le parrocchie dove sono stato, no? A me ha sempre colpito, e Don Matteo ci aiutava in questa direzione, il fatto che Jean Vanier diceva che c'è un aspetto importantissimo: la presenza del debole ci porta al centro l'amore. Lui, come sapete, è stato prima un ufficiale di marina e diceva: da ufficiale la persona vale per quello che sa fare. La persona è importante perché guida una portaerei, perché sa guidare un aereo e tirare un missile. Più uno è capace di fare le cose, più è uomo. L'uomo è quello che sa fare le cose. E poi diceva: ma se l'uomo è quello che sa fare, allora l'uomo che non sa fare non è uomo? L'uomo che non è in grado di guidare una macchina, ma è veramente l'efficacia ciò che rende uomini? Poi ha pensato, è stato professore di filosofia, ha studiato Aristotele, ha detto: ma no, è l'intelligenza che fa l'uomo, perché l'uomo, la differenza con l'animale è che è intelligente, che sa pensare la filosofia, sa studiare la matematica, sa fare i teoremi, sa essere un grande scienziato, sa usare il computer con l'intelligenza. E poi diceva: ma allora l'uomo non è uomo quando non è intelligente? Notate che fra l'altro queste cose, mi piace dirlo, ci riguardano tutti. Voi sapete che io lo sento profondamente, noi tutti diventeremo handicappati, lo siamo forse in parte, pensate all'età anziana, una malattia, pensate a, è realmente, noi siamo delle volte sani e delle volte non sani, no, è realmente qualcosa che accade nella vita. Che posto ha un anziano, che posto ha una persona che non ha una capacità mentale, una persona che ha perso il lavoro perché è meno lucido intellettualmente di quando era giovane, no? E alla fine Jean Vanier arriva a dire: in realtà l'uomo è innanzitutto il suo bisogno di essere amato e di amare, le parole con cui ha concluso Don Matteo. Lui diceva: quello che ci porta una persona semplice è la domanda: se mi vuoi bene? Quella domanda che tutti abbiamo e di cui tutti abbiamo paura. La vera domanda che ci fa uomini, l'essenza dell'uomo non è la forza di fare, non è l'intelligenza, ma è questa cosa: mi vuoi bene? E mi vuoi bene per sempre, cioè, perché io non ci faccio niente, uno mi vuol bene un giorno e poi dopo non mi vuole più bene fra un anno, e sapete com'è facile cominciare tante cose e poi subito farle finire, no? Noi vogliamo uno che ci voglia bene sempre, che ci voglia bene quando saremo vecchi, una ragazza che voglia bene, una ragazza vuole che suo marito gli voglia bene non solo quando è giovane, c'ha il seno bello, c'ha le gambe, ma quando ho 80 anni, quando è vecchia, quando ha le rughe, quando sta in carrozzella. Mi vuoi bene? Mi vuoi bene a me? Al di là di quello che so fare, al di là della mia intelligenza, no? Mi piace dire che in questo l'attenzione particolare che noi abbiamo qui è quella di questa esigenza di Dio che ci unisce tutti quanti e che è, se volete, lo specifico di quello che fa il cammino della Chiesa, no? Collegare questa esigenza di Dio con questo bisogno di avere amore, di ricevere amore e di trovarsi uniti intorno a Dio. Mi raccontava una coppia qui presente un'esperienza, secondo me, bellissima, del figlio 17enne che non può mangiare, che gli fa male mettere dentro, ma che dice, può dire solo sì o no, dice: io l'Eucaristia la voglio, dice sì, la voglio mangiare, per quanto sia rischioso, perché percepisce che lì c'è Gesù. Perché c'è bisogno di Gesù, c'è bisogno non solo delle coccole, delle carezze, della simpatia, della passeggiata, ma c'è bisogno della presenza di Dio. Se volete la nostra riflessione a questo specifico, cioè nel contesto di tutto quanto, ci domandiamo se noi riusciamo, e questa è la parte vostra la più importante, no? a cogliere questo desiderio di Dio che c'è in ogni persona, se la Chiesa realmente cammina sapendo donare i sacramenti e sapendo donare intorno ai sacramenti l'amore di Cristo, la presenza di Cristo, la fede in Cristo. L'ho scoperto io anche con i bambini, come sapete, non c'entra niente con il mondo della disabilità, ma sapete che tanti nella nostra cultura dicono che parlare di Dio ai bambini è un'imposizione. Il bambino deve giocare, sembra quasi che fargli la catechesi o fargli, voglia dire, che gli sto mettendo una pentola sulla testa e gli sto facendo male, no? E in realtà i bambini hanno un bisogno assoluto di Dio, come ce l'ho io alla mia età, 53 anni, come il moribondo, come la persona che si sposa, no? Perché sente che se Dio c'è o non c'è cambia tutto, perché è Lui la garanzia che la mia vita è bella. Voi sapete, la grande domanda quando siamo malati è: perché proprio io? Perché proprio mio figlio? Perché, Signore, che cosa vuol dire questo? Ah, è un dono, tu mi garantisci che la vita è bella. Cioè, proprio quando c'è la sofferenza si scopre ancora di più il bisogno di Dio. E si scopre che questo bisogno di Dio non è distante dall'amore dei fratelli nella Chiesa, ma anzi l'amore dei fratelli è proprio ciò che fa percepire che il nostro perché, c'è un mistero che Lui porta nelle sue mani. E un'ultima cosa, nel riflettere su questo, se volete abbiamo del tempo, oggi possiamo considerarlo come un momento, se volete, iniziale di un percorso, vi chiediamo di riflettere su come potrebbe continuare nel tempo. Come sapete, la diocesi in questo anno sta riflettendo sul battesimo, perché percepisce che battezzare un bambino vuol dire figlio di Dio, cioè questo bambino è come Gesù, è bello come Gesù, è prezioso, è grande, no? E noi ci stiamo domandando come aiutare i genitori a capire la bellezza di questo. E pensate un bambino che nasce disabile, pensate un bambino che ha i primi anni in cui la famiglia vive il dramma di capire che cos'è questo mistero, che ha un cammino diverso da altri bambini e così via, no? E poi sicuramente noi continueremo col riflettere su che cos'è la confermazione, cos'è l'Eucaristia, cos'è la catechesi per i giovani, per gli adulti. Quindi è, se volete, un momento iniziale, non siamo qui oggi per parlare del battesimo, no? Ma proprio per domandarci che cosa in tutte le fasce di età, cioè dal momento della nascita nel cammino che prosegue, è possibile fare, spingere nelle nostre comunità perché si possa camminare sempre di più, no? E finisco con una citazione così a braccio di Jean Vanier. Mi ha colpito moltissimo una cosa straordinaria fra le tante che dice Jean Vanier. Lui dice: il nostro tempo ha il senso del party e non ha più il senso della festa, e spiega questa cosa: il party è quando non c'è nessun motivo per essere felici, e allora, come dire, ti devi distrarre, cioè la vita è brutta, però prendi un po' di alcol, prendi qualche pasticca, prendi qualche cosa e ti senti diverso, come dire, passato il tempo, no? Il party è un passatempo, no? Faccio una battuta che non era pensata, ma la faccio perché sono un provocatore. Mi ha fatto ridere, poi mi sono vergognato di ridere, che l'ho letto su un giornale mentre stavo al barbiere, che durante il concertone del primo maggio sono state arrestate 61 persone, di cui 52 per spaccio di droga, cioè in quelle poche ore sono state arrestate 61 persone nei prati, insomma, di fronte a San Giovanni. Ma, cioè, capite cos'è il party, no? C'è un momento dove io mi distraggo, faccio, però poi dopo tanto la vita. Invece la festa è quando io trovo il motivo per essere felice, cioè io capisco che la vita è bella, la vita è dolorosa, ha tanti problemi che non vanno, però quel dolore, quella fatica, cioè, merita di farla veramente, no? E la festa è questo, quando c'è un motivo per stare insieme, quando c'è un motivo per essere felici, anche se le cose, cioè, c'è una parte che va, una parte che non va, ma c'è un motivo. La nascita è un evento di gioia, il compleanno è una festa dove io dico a colui di cui si fa la festa: che bello che tu esisti, è una meraviglia che Dio ti ha dato, che ti ho potuto incontrare, no? Ecco, la domanda che ci poniamo è: come possiamo noi far sì che la catechesi abbia questo rapporto con i disabili nelle parrocchie, nelle realtà, in maniera che si scopra il senso proprio della festa, della comunione, della gioia di potersi incontrare e di potersi incontrare alla presenza del Signore. Ascoltiamo adesso due testimonianze, e ripeto, ne abbiamo scelte due solo, se potrebbero essere miliardi, non sono necessariamente migliori di altre, non è questo il senso, non è un senso paradigmatico, è solo per stimolare di nuovo il dibattito dopo la testimonianza di una parrocchia con questa preghiera. Adesso ascolteremo la testimonianza di un'altra parrocchia, la parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda. Purtroppo il parroco ha avuto una influenza molto brutta proprio oggi, quindi sono venuti il viceparroco, alcuni giovani, che ci diranno in 10 minuti qualcosa, e poi ascolteremo la testimonianza della pastorale dei sordi, altri 10 minuti, e poi dopo questi ultimi due momenti di ascolto potremo tutti quanti intervenire e parlare per cercare di capire come cammina.
Sì, mi chiamo Don Davide, sono contento di dare questa testimonianza su ciò che abbiamo vissuto negli ultimi anni a proposito della disabilità nella parrocchia dei Martiri dell'Uganda. Federico è uno dei testimoni indiretti fin dall'inizio di questa piccola esperienza, che poi racconterà qualcosa di ciò che ha vissuto. Siamo trovati con una catechista, quella di vecchia data, proprio le colonne della parrocchia, che lei stessa aveva adottato una ragazza con alcune difficoltà, una leggera disabilità, ed era molto sensibile ai ragazzi che potessero avere difficoltà, e si è accorta che non ce n'erano in parrocchia, pochissimi. Allora si è messa un po' per curiosità a vedere nelle scuole se si sapeva dei numeri di parrocchia, e ha scoperto dati che ci hanno stupito, che ve ne erano moltissimi, un'ottantina di ragazzi disabili nelle scuole della zona, e in parrocchia sembrava non ci fossero per nulla, come se non ci fosse spazio per loro, o accoglienza, o chissà. E allora questo ci ha interrogato tanto, ci ha fatto chiedere, no, se dovevamo fare qualcosa. Abbiamo pensato, no, che dovendo il Vangelo essere annunziato a tutti, la misura di questo era se veniva annunciato ai più deboli, a quelli per cui magari era più difficile il raggiungimento. Diceva molto bene Matteo: è annunciato a tutti? No, oggettivamente tante volte non lo è. Allora questo è stato uno stimolo per andare a cercare in tutti i modi, conoscenze, visitando le case nelle benedizioni pasquali, e quando trovavamo dei ragazzi disabili, incoraggiarli, invitarli, facciamo catechismo insieme. Abbiamo iniziato così circa 2 anni fa, prima iniziamo nell'oratorio estivo ad accogliere dei ragazzi disabili, poi vi racconterà Federico, è stata un'esperienza bellissima, in cui già si è visto che questo contatto produceva bene per loro e per tutti gli altri, per i ragazzi, per tutti i giovani che facevano servizio, che giocavano ed erano a contatto con la loro diversità. E poi 2 anni fa si iniziò con questa catechista Gabriella a provare l'inserimento nei gruppi di catechismo, e c'è stato proprio il desiderio esplicito di inserirli, non di non fare un gruppo a parte, ve ne erano una mezza dozzina, 5-6 ragazzi, di non fare un gruppo a parte, ma di inserirli in un gruppo normale, e di non far semplicemente che ci fosse, non so, un catechista di sostegno che dovesse tradurre tutto per loro nel loro modo di poter recepire, ma che il gruppo stesso si adattasse alle attività del gruppo, fossero giuste per per questi ragazzi, perché si potesse fare insieme un percorso. Poi ogni bambino, ogni persona, ogni storia è un singolo, no? Per cui ogni caso è stato, ognuno di questi ragazzi è stato incontrato da tutte le attenzioni che erano possibili. Adesso vedendo questi nostri amici, avevamo incontrato una ragazza che doveva fare la cresima non udente, e abbiamo incontrato una ragazza di 18 anni che aveva avuto in classe dei bambini che non udivano e avevano bisogno della traduzione, ed era rimasta appassionata, affascinata, aveva chiesto di imparare, aveva fatto la scuola, e quell'estate incontriamo questa giovane: ma ti andrebbe di fare catechismo? Come no? E allora si è aperta una porta, il Signore veramente ha aperto una porta per poter fare la cresima a questa giovane, Sara. Poi quando mancava la traduttrice facevamo col computer, ci inventavamo qualche cosa, lei ci ha insegnato a fare le preghiere con loro, ci faceva il Padre Nostro, l'Ave Maria con i segni, tutta la classe. È stata un'esperienza molto bella, Federico poi dirà qualcos'altro. La seconda cosa che volevo dire è che all'inizio avevamo tante paure, ma che le difficoltà si sono superate, o affrontate perlomeno. C'era la paura che questi ragazzi avessero difficoltà a capire. Diceva bene Don Matteo prima che l'amore si capisce, mette in moto una comunicazione globale, e questi ragazzi hanno capito tantissimo, e si sente che è nata una comunicazione vitale tra loro e il loro gruppo, i loro catechisti e tutta la parrocchia, che ci si sente che non sono più non si nasconde. Poi Federico racconterà. È stato anche un pregiudizio che non fossero accettati dagli altri bambini. All'inizio alcuni genitori, abbiamo avuto l'impressione, chiesette che avessero chiesto di spostare il loro ragazzo in un altro gruppo per delle ragioni, altre ragioni, ma forse per paura di un ragazzo disabile in classe. Questo è successo un po' all'inizio, poi si è sciolta questa paura, si è mostrata un fantasma. I ragazzi, i compagni di catechismo sono diventati amici, angeli custodi, veramente uno scudo, una corona anche di affetto per questi gioielli preziosi che sono questi ragazzi disabili. Il fatto che poi un'altra paura era che creassero problemi, che fosse più difficile fare catechismo. Io penso che la difficoltà ha creato solo approfondimento, semplificare delle cose, trovare l'essenziale. I gruppi loro penso abbiano avuto solo beneficio dalla loro presenza. Abbiamo avuto la gioia già in queste ultime settimane della prima comunione di tre ragazzi disabili, ve ne saranno altri tre nei prossimi giorni, alcuni hanno ricevuto la cresima, due ragazzi. La gioia di loro, delle famiglie dei compagni, erano tutti commossi quando scendevano, prendevano la comunione. Oggi ho dato la comunione a una di queste bambine che ha appena ricevuto la prima comunione settimana scorsa, oggi è venuta da sola, e a ricevere la comunione era una cosa impagabile per tutta la parrocchia. E la terza cosa che volevo dire era proprio questa, che sono stati accolti non solo da chi ha scoperto di avere un dono, chi aveva un'attenzione già in sé, ma che questa attenzione è nata in tanti e in tutta la comunità parrocchiale, che chi li accoglie è una chiesa, non sono singoli. Da questo è stato possibile una sensibilizzazione ai disabili nei diversi gruppi, nei corsi di matrimonio per i fidanzati, ai corsi di cresima, ai genitori che portano i bambini, e nasce una sensibilità, un'accoglienza. Si diceva che c'era come all'inizio una sensazione, non come che uno non volesse, li rifiutasse, ma diciamo un apatico non cercarli per tutte quelle paure. Ecco, il fatto che sia piano piano germogliata, per grazia di Dio, per la sua provvidenza, un clima che sono accolti, ma anche cercati, che sono preziosi, penso che abbia già cambiato, sia un cambiamento enorme per noi. Siamo molto contenti anche dei gesti del Papa che ci sono stati, di Papa Francesco, nei confronti dei disabili, la sua sensibilità, l'attenzione, e come questi sono stati accolti, e in questa c'è una speranza e un incoraggiamento grande, forse una grande occasione.
Buonasera, io sono Federico, come ha anticipato Davide. Volevo semplicemente riportare la mia esperienza, riportare gli incontri che ho avuto con bambini e ragazzi disabili, quanto essi mi hanno arricchito. Diciamo, il primo, già nel 2009, il bambino a cui accennava Davide, che veniva al centro estivo, Riccardino, conosciuto da tutti, si chiama Riccardo, ma tutti lo chiamano Riccardino, autistico, ed è stato l'unico che, diciamo, la madre ha avuto il coraggio, se vogliamo, di portare a noi senza che noi lo cercassimo. E già da lì, diciamo, è un'esperienza che mi ha segnato molto, e stare con lui mi ha arricchito, e penso ha arricchito tutti quelli che, anche i bambini stessi che poi hanno giocato con lui. Lui è uno che corre da tutte le parti, quindi è difficile fermarsi a giocare insieme, ma poi quando vedeva che era voluto bene ci si fermava pure, e quindi per questo è importante, diciamo, farli venire e metterli insieme ad altri bambini. Adesso, 2 anni fa, no, Gabriella ha voluto lanciare questa cosa, loro con le benedizioni sono andati a cercare proprio persone disabili. Adesso che io personalmente ho avuto un gruppo di catechismo con 2 bambini, non è vero che non capiscono, l'hanno già detto sia Don Matteo sia Davide, perché capiscono perfettamente chi gli vuole bene, ricambiano anche tanto l'affetto. Uno dei bambini che ho avuto a catechismo si chiama Simone, e all'inizio, era 2 anni fa, era chiuso, era difficile che sorridesse. Dopo 2 anni che stava con i compagni di catechismo che ha, adesso saluta da tutte le parti. È straordinario proprio il cambiamento che c'è stato. Quindi, diciamo, è vero anche che ciascuno ha delle esigenze proprie. Già se prendiamo questi 2 casi, Riccardino è uno che corre da tutte le parti, Simone è un po' chiuso, che calmo, sono 2 cose diverse, però entrambi hanno avuto bisogno di una comunità che li accogliesse, diciamo. E anche nel modo di fare catechismo, come diceva Davide, uno cerca delle risposte, se la parrocchia ci sta, poi Dio le ispira le risposte. Noi lo vediamo col catechismo, diciamo che Gabriella è fenomenale in questo, la catechista, sempre che ha iniziato questa cosa. Per esempio, a Simone piace tanto la musica, quindi quando abbiamo fatto il passaggio del Mare Rosso ci siamo inventati tutto una dinamica, la chiama lei, no? Una specie di recita in cui avevamo un telone azzurro grosso, i bambini ci giravano intorno cantando il canto del mare, che si riferisce proprio a quell'episodio, e lì per esempio Simone si vedeva che era contento, che ci stava, e afferrava proprio l'essenza della gioia, no? Del popolo liberato. Cosa aggiungere? Tutti i bambini accolgono, quindi prima vengono meglio è, perché i bambini più sono piccoli meno si accorgono delle differenze, siamo noi grandi ad avere dei pregiudizi probabilmente. Quello che abbiamo fatto noi probabilmente è niente. Adesso ci sono 8 bambini che faranno fra comunione e cresime, che riceveranno i sacramenti quest'anno, e nel quartiere ne abbiamo 80, hai detto, no, quindi c'è ancora tanto da fare. Però io penso che sia veramente qualcosa di vero, di bello, di grande, una rivoluzione. E a me ha cambiato la vita, ma penso anche a tutta la nostra comunità.
Grazie allora, sarebbe bellissimo dialogare, ascoltare ancora, ma i tempi di questo primo incontro sono così un po' rapidi, ci perdonerete, ci aiutano a finire i discorsi. E ascoltiamo adesso una testimonianza della pastorale dei sordi, anche questa di 10 minuti. Viene Massimiliano, che è papà di 2 gemelli.
Buon pomeriggio a tutti. Io voglio dire sforzo è meglio, perché non deve avere un termine negativo. So avere il piacere di portare una persona, non sono io, è una cosa positiva. Questo volevo chiarirlo subito. Allora, quando io facevo il corso di catechismo per la prima comunione, non c'erano interpreti. E quindi io ho seguito il corso, ma non ho capito niente, non capivo niente. Era come seguire, ma sembrava finto. Io sì, andavo, ma non era una cosa bella, non era positivo. E ero consapevole di non apprendere nella maniera giusta della cosa che ho sempre domandato, perché i miei genitori mi insegnavano, cioè andavano in un'altra chiesa. Allora mi spiegavano, sì, mi spiegavo, io aggiungevo e facevo doppia fatica. Invece, dopo, ci sono le chiese vicino a casa mia, non ci sono interpreti. E devo andare per forza in centro, a Trastevere. A Trastevere c'è un interprete non volontaria, sempre, che è presente per corsi o per matrimoniali. E anche ora ci sono i corsi per il battesimo. E, però devo sempre andare a Trastevere. È vero, abito a Roma a nord, di conseguenza ci sono comunque 45 km da su e giù, sempre questi trasferimenti. Ancora un altro problema, dove la confessione lì non c'è, e di conseguenza come si, la messa in carcere non si può fare, la confessione non si può fare, perché non c'è una traduzione. È facile, qui vado, ma non c'è un programma, non c'è. Io ho fatto due volte un corso di catechesi, però non ho potuto completare perché sono sotto. Come è possibile? Io ho fatto il corso di catechesi, però non posso continuare, non posso fare, perché sono sotto, non posso migliorare e completare il mio percorso. Ora c'è un gruppo di sotti e udenti che fanno le traduzioni del Vangelo di San Marco, e però sarà pronto appena fa un anno la traduzione completa, perché è un lavoro molto lungo. La mia soddisfazione sarà che allora a questo seminario comincerà un percorso per i preti, e speriamo che venga divulgata, e speriamo che queste cose vengano divulgate, perché magari in un futuro in Italia ci possa essere un'integrazione migliore. Un'altra cosa importante è questo percorso con i soldi. Alcuni non conoscono la Bibbia, il Vangelo, le spiegazioni, e deve essere detto perfettamente interiorizzate per essere pronti, e questa è una cosa molto importante. Speriamo che venga divulgata. Grazie a tutti.
Bene.
E quello che diceva Similiano è proprio questo, che le persone sorde hanno sempre la difficoltà maggiore, che è la comunicazione, e lui si è chiaramente ha raccontato un po' la sua esperienza, quella di aver avuto tante barriere per poter accedere ai sacramenti. Da qualche anno, ormai sono più di 10 anni, e nella parrocchia di Santa Maria a Trastevere abbiamo cominciato tutta una serie di attività per i sordi, e quindi c'è la messa per i sordi, abbiamo iniziato a fare anche corsi, appunto, come diceva Massimiliano, corsi per i fidanzati, corsi anche di sensibilizzazione per le persone udenti. Come si diceva, deve essere una ricchezza per tutti. Quindi da sempre, per esempio, noi interpreti siamo sull'altare, ben visibili, questo è importante, sia per i sordi ma anche per tutti gli altri, perché in questa maniera la lingua dei segni, le persone sorde vengono messe in evidenza e diventa una ricchezza per tutti quanti, a tal punto che molti dei parrocchiali ci hanno chiesto di organizzare un corso di lingua dei segni, e ormai saranno più o meno 8 anni che una volta a settimana c'è questo incontro, è un incontro gratuito, quindi possono partecipare tutte le persone, e serve proprio a insegnare un po' le lingue dei segni a tutti quanti, a tutti quelli che vogliono imparare. E sono stati fatti in passato corsi, abbiamo cominciato qualche anno fa nella chiesa di San Giuseppe di Anomettana un corso per la comunione, per la preparazione della prima comunione. È stata un'esperienza bellissima perché le catechiste della chiesa, che noi siamo andati lì a portare, siamo andati lì perché vicino alla chiesa c'è l'Istituto Statale dei Sordi, quindi una scuola molto frequentata dai sordi, e siamo andati, abbiamo chiesto la possibilità di organizzare un corso lì, c'è stata un'accoglienza splendida perché ci hanno detto subito di sì. Abbiamo cominciato questo corso il primo anno dove nessuno sapeva niente dei sordi, però già dall'anno dopo le catechiste hanno cominciato a imparare la lingua dei segni, fanno il sacrificio di venire a Santa Maria in Trastevere, però poi sono andate davanti da sole con le proprie gambe, e oggi sanno quanti anni Daniela che ci sono il corso? Sono 6 anni che ci sono, cioè, questo corso e va avanti, quindi non solo più a Santa Maria in Trastevere ma anche nella parrocchia di San Giuseppe c'è questa possibilità. E quello che diceva un po' Massimiliano è che sono poche le realtà, quindi le persone sorde sono costrette a spostarsi anche di tanti chilometri. Quello che sta succedendo a Massimiliano oggi è che, avendo 2 gemelle, la moglie, che non può lasciarle a casa, non sta più andando a messa la domenica, perché o va l'uno o va l'altro, non potendo uscire con i 2 bambini in questo momento per varie difficoltà. E quindi, però sono state fatte delle cose, sono state organizzate i corsi cresima, e corsi comunioni appunto, e si cerca però di metterli insieme perché i volontari sono sempre pochi, sono poche le persone che conoscono la lingua dei segni, quindi si richiede sempre un sacrificio un po' alle persone sorde. Quello che noi vorremmo è che si cominciasse un po' a diffondere l'utilizzo non solo della lingua dei segni ma anche di alcune strategie comunicative con i sordi. Non è detto che uno deve per forza conoscere la lingua dei segni per integrarli, e sia Massimiliano che io siamo disponibili per poter venire nelle vostre parrocchie magari e aiutarvi a capire come iniziare un percorso per le persone sorde. Questo, siamo assolutamente disponibili, c'è tutto un bel gruppo che lavora per fare questo, quindi chi di voi è interessato siamo assolutamente pronti. E tra l'altro è della ricchezza che poi, e della mia esperienza personale, aver cominciato a lavorare per i sordi, quindi a far cose per loro, la prima ricchezza l'ho avuta io, perché sono io che ho imparato. Far catechesi a loro significava far catechesi a me stessa, quindi avere a fianco della possibilità di conoscere ottime suore, ottimi preti, ottimi catechisti, ha dato un valore a me per prima, e di conseguenza anche ai sordi. Quindi questo è fatto, questa è la nostra esperienza.